ci sono tanti motivi, appunto, a parte la passione che mi ha spinto a interessarmi delle problematiche che hanno a che fare non proprio strettamente con Linux, ma con i problemi legati all'utilizzo stretto del copyright e quindi di trovare soluzioni alternative. Sono qui perché appunto tutte queste problematiche intese come le vediamo al giorno d'oggi nascono dal mondo informatico e quindi penso che gli informatici abbiano un po' anche il dovere di spiegare che cosa è successo in questi anni, perché appunto essendo i tecnici, essendo quelli che hanno visto nascere e crescere tutto questo tipo di problematiche di cui poi parleremo, penso che abbiano il compito di doverlo raccontare e soprattutto io penso che bisognerebbe andare a colpire il mondo artistico, perché sono loro poi le persone che sono in grado di comunicare e quindi far capire meglio le cose e diffondere la cultura, insomma, quindi questa, la cultura libera, diciamo. E più o meno siamo al giorno d'oggi siamo anche un po' tutti artisti, perché se ci pensate le quantità di opere vanno dalla fotografia al montaggio alla musica, al montaggio delle slideshow, cose del genere, insomma, no? Perché gli strumenti informatici ci hanno dato la possibilità proprio di esprimerci al meglio, quindi penso di rivolgermi un po' a tutti quanti e quindi spero di suscitare interesse e di allargare la base delle persone che sanno e sapranno utilizzare al meglio le licenze chiuse o aperte. L'importante è scegliere con coscienza. Allora, una cosa che piace molto agli informatici in genere è la ricorsione, cioè fare riferimenti con qualcosa a se stessi, alla cosa stessa, no? Ad esempio, l'esempio principale che mi viene in mente, ad esempio, è l'acronimo GNU, ad esempio, no? Che essendo una manifestazione di Linux, probabilmente qualcuno ha già sentito parlare di GNU. Quanti di voi hanno già sentito parlare di GNU? Sanno che cos'è? Un buon numero, ok? Quindi GNU è un acronimo ricorsivo, GNU sta per New is not Unix, in cui la G è GNU stesso, ok? Per cui è un acronimo che non si riuscirà mai a completare, perché la G è continuamente un acronimo, no? Quindi è un acronimo ricorsivo. Lo stesso, altre cose che piacciono fare agli informatici è scrivere un linguaggio di programmazione col linguaggio di programmazione stesso che stanno scrivendo. Allora io non potevo tirarmi indietro e quindi ho pensato di scrivere una presentazione sulla cultura libera utilizzando gli strumenti della cultura libera. Quindi tutto quanto questa presentazione l'ho basata su dei lavori che già esistevano e che erano rilasciati liberamente dagli autori. Sono principalmente la presentazione che Renzo Davoli ha fatto al Linux Day del 2008. Renzo Davoli è un professore della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Bologna e tiene un master sul software libero sempre a Bologna. E poi ho preso un po' di contenuti di Cristian Biasco. Cristian Biasco ha un sito molto bello dove lui proprio per lavoro si propone e fa dei documentari, dei mini documentari, in particolare quelli che hanno interessato me sono quelli sul software libero e sulla proprietà intellettuale e via dicendo. Quindi intanto vi consiglio di andarli a vedere e soprattutto appunto io ho preso queste due presentazioni, ho preso quello che secondo me era il meglio, le ho mischiate, ho aggiunto ovviamente il mio contributo e ho tirato fuori quello che vi racconterò quest'oggi. Allora, di che cosa parleremo? Beh, principalmente parleremo di cultura libera, se non si fosse capito. Poi, alcune implementazioni come il copyleft, come Creative Commons e quali sono i problemi relativi al copyright, all'utilizzo stretto che si fa adesso in questi giorni del copyright. E soprattutto, visto che mi sto rivolgendo a voi dal punto di vista artistico, come superare le angosce dell'artista, no? Potete vedere il mio artista angosciato che non sa come rilasciare le sue opere, se tenere tutti i diritti per sé o se lasciare qualcosa anche agli altri. Ma iniziamo dall'inizio. Allora, per iniziare bisogna capire, per capire dove sta la fregatura, bisogna capire qual è la differenza tra l'hardware e il software, ok? Avete un'idea, così a parte quello che avete letto adesso sulla slide, qual è la differenza tra l'hardware e il software? Qualcuno si vuole buttare, non lo so. Tutti avete paura, che poi vi interrogo. Vabbè, allora, nel mondo informatico si dice che, così per scherzo, che si identifica molto bene la differenza tra l'hardware e il software nel momento in cui le cose non funzionano. Lo si capisce perché all'hardware, l'hardware lo puoi prendere a calci. Okay. Il software invece l'unica cosa che si può fare quando non funziona è imprecarci contro, okay? E quindi in quel momento, quando le cose non vanno, è l'unico momento in cui si ha la percezione immediata della differenza tra questi due mondi. Però nella presentazione non voglio parlare di hardware e software dal punto di vista prettamente tecnico. Userò la parola hardware e software, ma in un contesto più ampio, un po' come quello che ho scritto in queste equazioni, no? Quindi il software sta all'hardware come lo spirito sta alla materia, il software sta all'hardware come il sapere sta all'avere, il software sta all'hardware come l'anima sta al corpo. Quindi è un concetto, voglio utilizzarlo come un concetto più allargato di software e di hardware. Quindi, andando a analizzare bene, più dettagliatamente, quali sono le caratteristiche che identificano l'hardware e il software, vediamo che, ad esempio, l'hardware ha un proprietario. Cioè, il telefono che ho io in tasca è un pezzo di plastica, ed ha un proprietario, che sono io. La gente mi chiama su questo telefono. È soggetta alle leggi della fisica, ok? Dicono che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. E ha un diritto fondamentale, che è la proprietà, come abbiamo visto, no? Il telefonino è mio, è evidentemente mio. Il software invece è un po' diverso, è un'altra storia. Intanto non ha un proprietario, ma ha un autore, eventualmente qualcuno che l'ha pensato. Poi non è soggetto alle leggi fisiche. Quindi il software, inteso anche come sapere, si crea, si trasforma, e una volta che l'ho diffuso non lo posso più distruggere, okay? Per cui se io ti racconto qualcosa non posso impedire che tu vada a raccontarlo a qualcun altro, oppure se io mi vesto in una maniera non posso impedire a qualcuno di prendere spunto, ispirazione da me e vestirsi nella stessa maniera, okay? Sono tutti aspetti che fanno parte del software, ma per capire bene e ha un diritto fondamentale, che appunto, come abbiamo visto, è la libertà intellettuale, proprio perché è libero, non posso fermarlo fisicamente. Per far capire bene la differenza tra hardware e software, Renzo Davoli, nella presentazione del 2008, aveva fatto un bel esempio, che adesso vi riporto, che a sua volta probabilmente aveva preso da qualcuno, ma non ho più la fonte, ma il bello è anche questo, che questi racconti si trasmettono senza aver più bisogno di conoscere quella la fonte. La storia è più o meno questa, diceva questo, che se io ho una mela e tu hai una mela, se io ti do la mia mela e tu mi dai la tua mela, alla fine di questo scambio tutte e due abbiamo ancora una mela, ok? Se però io ho un'idea e tu hai un'idea, se io ti do la mia idea e tu mi dai la tua idea, alla fine dello scambio tutte e due abbiamo due idee, ok? Quindi c'è stata una moltiplicazione. E questa è una differenza che fa capire di quanto è potente il software, di quanto è potente la conoscenza, no? Perché una volta che l'ho trasmessa, sì, si moltiplica, come abbiamo visto. Ma bisogna pensare anche quali sono le risorse più importanti per l'umanità, ok? Per capire quanto è importante questo fenomeno della diffusione delle idee. Si potrebbe pensare che la risorsa più importante per l'umanità sia l'oro giallo. Qualcuno che magari ne sa un po' di più dice no, vabbè, ma al giorno d'oggi la risorsa più importante è l'oro nero. Qualcuno che magari vede ancora più in là potrebbe pensare che la risorsa più importante è l'acqua, perché in effetti insomma cominciamo a avere problemi relativi all'acqua, magari non in questa zona dove ce n'è tanta, però capita. Invece non è nessuna di queste, se ci pensate. La risorsa più importante per noi in questo momento è l'oro grigio, cioè sono le nostre idee, ok? Che sono quelle che ci permetteranno, se diffuse e utilizzate al meglio, di uscire dalla situazione in cui ci troviamo, perché è evidente che qualcosa non sta proprio andando bene. E come facciamo a non sprecare? Quindi è proprio un problema di ecologia, diciamo. Come facciamo a non sprecare l'oro grigio? Dobbiamo perseguire i disvalori che sono a causa di disinformazione e diseducazione, ok? Ad esempio, la proprietà intellettuale. Una cosa che non vi ho detto prima, che invece penso sia importante da far notare, è che quando parlavamo di hardware e di software e delle sue caratteristiche, avevamo detto che il diritto del software, dell'hardware è la proprietà. Il diritto del software invece è la libertà, ok? Quando si incomincia a parlare quindi di libertà intellettuale, quando si incomincia a parlare di proprietà intellettuale, allora c'è qualcosa che non va, cioè io sto associando al software un attributo che è dell'hardware, ok? Ed è proprio lì il problema, ed è lì che nascono le problematiche, per cui parlare di proprietà intellettuale diciamo che è un furto lessicale, semantico. E quindi appunto vediamo perché la proprietà intellettuale, che problematiche introduce la proprietà intellettuale, l'utilizzo stretto soprattutto della proprietà intellettuale. Vabbè. Non serve per l'avanzamento scientifico la proprietà intellettuale. Questo chi ha lavorato o chi lavora, non so se c'è qualcuno tra di voi che lavora nell'ambito delle università, nel mondo scientifico, sa benissimo che sia importanti tante più pubblicazioni si fanno, quindi quanto più si rende fruibile il proprio lavoro alla comunità, perché la comunità vive proprio dello scambio di idee tra le persone che partecipano a questa comunità. Non è necessaria per retribuire gli autori. Allora, questa può sembrare un po' forte in effetti, però vi racconto questa storia. Io per molti anni ho vissuto a Bologna, ho condiviso la mia casa con molte persone, tra cui diversi artisti, ok? Per cui mi è capitato diverse volte di parlare delle problematiche relative al copyright. In particolare mi è capitato di parlare con un ragazzo che lui viveva della musica che lui creava, ok? Quindi aveva fatto questo CD, l'aveva distribuito e l'aveva distribuito con tutti i diritti riservati. Al che appunto gli ho detto, vabbè, ok, tu sei molto convinto di tutti i diritti riservati e ci sta, va benissimo, però immagino che adesso sarai un po' dispiaciuto a pensare che qualcuno può andare, e succederà sicuramente, andare al negozio, comprare il tuo CD, tirarne fuori le tracce e metterle su un sistema di file sharing, no? E a quel punto lui mi spiega che in effetti il primo ad aver fatto quell'operazione lì, quindi di mettere il proprio lavoro intellettuale su un sistema di file sharing, era stato lui stesso. perché ovviamente l'artista quello che vuole fare è diffondere il più possibile la propria opera, ok? E la cosa è particolarmente perversa, perché lui aveva rilasciato la sua opera con tutti i diritti riservati, era un po' come un boccone avvelenato, no? L'aveva messa a disposizione degli utenti su un sistema di file sharing, e chiunque poi scaricava una canzone messa da lui volontariamente, scaricava una canzone dal sistema di file sharing, diventava un pirata e quindi era soggetto a sanzioni. Ok? E quindi voglio dire, è strana, no, la cosa. Per cui questo artista non sapeva nemmeno esattamente quello che stava facendo. Per cui gli autori, più che altro, quello che vogliono è essere riconosciuti, far conoscere la propria opera, perché è da lì che loro guadagnano veramente. Non serve neanche a premiare le eccellenze, perché nascondendo le cose non si crea competizione. Un altro esempio classico è quello, ad esempio, adesso potrei raccontare un aneddoto che tocca più direttamente la mia famiglia. Ad esempio, mia madre si è iscritta all'Università delle Terze Età partecipa al corso di Lettere Moderne, e un giorno il professore gli dice a lei e alle sue colleghe di preparare la lezione successiva leggendo un libro, al che vanno in libreria a cercare questo libro, e il libro non si trova perché era uscito dal catalogo della casa editrice, e alla casa editrice non conveniva più stampare quel libro. Al che si rivolgono alla biblioteca, è il posto naturale, ma la biblioteca non ne aveva una copia. A quel punto l'unica cosa che gli viene in mente è quella di andare su internet a vedere se da qualche parte questo libro si poteva trovare. Effettivamente lo trovano, scaricano il libro e automaticamente in quel momento diventano dei pirati, perché hanno scaricato un libro che era coperto da copyright. Però in effetti non c'era nessun modo per poter accedere a quel libro, a quella conoscenza, perché nelle librerie non c'era, in biblioteca non c'era. Quindi il copyright così stretto fa anche in modo che si creano delle sacche grigie di cultura che non è più accessibile, sono delle sacche grigie di cultura prossime a noi. Ok, quindi libri che non sono bestseller non li si trovano poi non li si trovano né nelle biblioteche né nelle librerie. Vabbè, un altro problema è che creano retribuzione per mantenere il segreto invece che per il lavoro, ok? Per il lavoro delle persone. E un altro problema è la durata delle eccezioni sulla libertà intellettuale. Un altro esempio classico, l'eccezione alla libertà intellettuale, intendo dire che la proprietà intellettuale dura in Italia attualmente 70 anni, ma non era così inizialmente erano solo 30 anni, e poi pian piano è stata ampliata. E questi 70 anni sono effettivamente troppi, mentre 30 anni potevano andar bene, okay, potevano andar bene perché era un tempo sufficiente che garantiva l'autore di guadagnare della propria opera. 70 è veramente molto. Questo ampliamento è stato introdotto soprattutto dalla pressione, l'esempio classico è quella della Walt Disney. La Walt Disney, man mano che stava per scadere i termini della proprietà intellettuale sulle proprie opere, tipo fantasia, per dire, faceva pressione sul Congresso americano perché venissero ampliate. Se ci pensate, la Walt Disney è la prima ad aver sfruttato invece il fatto che la proprietà intellettuale ai tempi in cui ha iniziato lei era molto ridotta. E infatti, se ci pensate, quasi tutte le opere più famose di Walt Disney sono opere derivate, perché derivano da, che ne so, le storie tipo Biancaneve, piuttosto che Robin Hood e via dicendo. Insomma, avete tutti presenti quali sono le storie di Walt Disney, no? Va bene. Torniamo a parlare del free software, quindi è importante che l'informazione sia libera, quindi intanto perché sono sinonimi, no? E quindi l'informazione libera è importante che passi attraverso il software libero, ma soprattutto attraverso i protocolli liberi, perché se io apro un canale è vero che i dati che io posso far passare dentro questo canale sono liberi, ma se il canale è controllato, l'informazione che ci passa all'interno non può essere libera, perché è a discrezione del controllore scegliere cosa far passare oppure no. Questa, diciamo, che era il cappello introduttivo che voleva un po' convincervi sulla bontà della cultura libera. Adesso vediamo invece più nel dettaglio come è possibile, una volta che uno ha creato la propria opera, attribuirgli delle licenze diverse dal all right, tutti i diritti riservati. E allora, quindi parleremo di cos'è la paternità dell'opera e quali sono i diritti patrimoniali, perché spesso alla fine chi fa un'opera non conosce bene quali sono i diritti che ha. E quindi fare in modo che il nostro artista, che prima era angosciato, adesso invece è arrabbiato, trovi un modo per venirne fuori, insomma. Allora, quando si crea un'opera, si ha, quello che vi racconto è dal punto di vista della legislatura italiana. In altri stati può funzionare in maniera leggermente diversa. La paternità dell'opera in Italia, il diritto alla paternità, si ha nel momento stesso in cui l'opera viene creata. Non c'è bisogno di rivolgersi a nessuno. Io creo un'opera e in quel momento ho la paternità su quell'opera. È un diritto che acquisisco naturalmente. Il problema nasce nel momento in cui io devo dimostrare che sono stato il primo, ok? Perché magari vado in tribunale perché sostengo che qualcuno mi abbia rubato l'opera. Allora come faccio a dimostrare che sono stato il primo? Allora, un esempio classico era quello, io pensavo funzionasse, poi ho scoperto che non funziona molto bene, è quello di inviare l'opera in una busta sigillata con una raccomandata. Me lo spedisco a casa con una raccomandata e fa fede il timbro postale. In verità non funziona proprio così. Andrebbe bene, ma il problema è che la legge richiede che il timbro sia apposto all'opera. Per cui se io ho fatto un CD e lo metto in una busta per spedirmelo a casa, il timbro è sulla busta e quindi io sono fregato, insomma. L'altra alternativa è quella di rivolgersi alla SIAE. Solo che appunto è il metodo tradizionale, in genere la gente si rivolge alla SIAE, solo che se non si è iscritti per depositare l'opera il prezzo è molto oneroso. Adesso io ho scritto lì un prezzo, ma non è listino aggiornato, insomma, però per farci capire, ogni opera ha una certa cifra. Ho messo un pirata perché non sono riuscito a trovare un'immagine non protetta da copyright della SIAE. Mentre di un pirata è stato molto facile, quindi mi è venuta così naturale. Un'altra storia potrebbe essere quella, visto che siamo in un contesto informatico, quello di firmare digitalmente l'opera, anche perché ormai quasi tutte le opere che facciamo, che siano presentazioni, che siano foto, che siano filmati, musica, sono digitalizzabili, a meno che non ci sono degli scultori, allora qua mi spiace per voi, questo metodo non funziona. E lo si può quindi firmare digitalmente. Come funziona? Bisogna andare a comprare un lettore di smart card, una carta, delle marche temporali e poi, una volta digitalizzata l'opera, apporre queste marche temporali sulla mia opera. Okay? Il costo è più o meno di un centinaio di euro per comprare le marche e tutta l'attrezzatura che ti serve. Credo che ormai ci siano anche dei pennini USB che fanno questi lavori qua. Quindi un centinaio di euro, hai 99 marche, quindi vuol dire che ogni opera che tu registri ti costa un euro in sostanza. Se però non si ha voglia nemmeno di fare questo lavoro qua, esistono dei sistemi. Io ne ho riportato qua uno che è Copy Zero, che sono delle associazioni che mettono a disposizione i loro archivi, tu puoi spedirgli la tua opera, loro ci mettono la marca temporale per te e ti chiedono un'offerta che può essere tipo 30-40 centesimi per ogni opera, insomma, quindi prezzi veramente molto bassi. In questa maniera noi siamo sicuri di aver dato una data certa alla nostra opera e di poter dimostrare che abbiamo la paternità di quell'opera sull'opera stessa, insomma. Diverso invece è il discorso dei diritti patrimoniali. Mentre la paternità dell'opera abbiamo visto che uno la ha nel momento in cui la crea ed è istantanea, i diritti patrimoniali sono invece quelli che possono essere trasmessi. I diritti patrimoniali io li posso cedere a terzi. Nel momento in cui l'ho creata ho tutto, ossia il diritto alla paternità, sia i diritti patrimoniali. Quali sono i diritti patrimoniali? Sono i diritti di pubblicarla, di venderla, di copiare l'opera, di trascriverla, di prestarla, di eseguirla, di comunicarla, di tradurla. In sostanza, con i diritti patrimoniali siamo liberi di farci quello che vogliamo e nessuno può prendere l'opera senza la nostra autorizzazione. Si vede, insomma, siamo un po' violenti quando facciamo queste cose, secondo me. E allora, come visto che quando creiamo l'opera abbiamo tutti questi diritti, tutti quelli che vi ho letto prima, come facciamo a tutelarli? C'è il metodo tradizionale, come dicevamo, è quello di andare dalla SIAE. Quello che abbiamo raccontato prima era solo la registrazione. Adesso invece ci si potrebbe rivolgere alla SIAE per farsi tutelare i diritti patrimoniali. Questo è quello che succede nella stragrande maggioranza dei casi. L'artista va alla SIAE per farsi tutelare. Oppure si può fare in modo che i diritti patrimoniali ce li autogestiamo e decidiamo noi come gestirli. Ed è in questo contesto che entrano in gioco i Creative Commons. Okay? I Creative Commons, che è un'associazione no profit che mette a disposizione delle licenze preconfezionate da applicare alle opere. Quindi loro hanno già fatto il lavoro per noi. Non dobbiamo inventare da zero una licenza per le nostre opere. Le hanno già fatte, se ci vanno bene possiamo prenderle loro. E come facciamo quindi a applicare una licenza Creative Commons alle nostre opere? Beh, è molto semplice, dobbiamo rispondere a poche domande. Intanto, la prima è, allora, bisogna dire una cosa, Creative Commons parte da un presupposto che è opposto a quello di tutti i diritti riservati, ok? Quando io in Italia creo un'opera ho tutti i diritti riservati se non ci appiccico niente vicino, ok? Creative Commons parte dall'opposto, dice io do a disposizione di chiunque tutti i diritti sulla mia opera. Ogni bollino che ci appongo, e che adesso vi faccio vedere, sono una limitazione sull'opera stessa. Quindi la prima, come dicevamo, è quella di avere il diritto di concedere l'utilizzo commerciale. Se appongo il simbolo del dollaro sbarrato, sto dicendo che le persone non possono utilizzare la mia opera per scopi commerciali o promozionali, quindi non possono venderla, non possono guadagnarci. Se invece non l'appongo, chiunque è libero di prendere la mia opera e rivenderla, ovviamente se ci riescono. Una volta che ho deciso cosa fare con i diritti, appunto se permettere l'utilizzo commerciale oppure no, devo decidere se dare il permesso di avere opere derivate, dare la possibilità alla mia opera di essere derivata, cioè dare la possibilità a qualcuno di prendere la mia opera, modificarla per ottenere un qualcosa di nuovo. Se io gli appongo Allora, intanto cosa si intende per opera derivata? Sono opere di ingegno, è un'opera di ingegno autonoma, ma creata a partire da una o più opere già esistenti, nella quale deve essere presente una certa dose di originalità e novità. Okay? In questo contesto siamo all'interno di un'opera derivata. Allora, se io appongo questo simbolo, quello dell'uguale, sto dicendo che nessuno può derivare delle nuove opere dalla mia opera. Quindi diventa un po' come un ramo morto. A meno che non mi chieda il permesso. È chiaro che se una volta qualcuno mi chiede un permesso e io glielo concedo, a quel punto non vale più quel simbolo. Però non complichiamoci la vita. Se apponi quel simbolo lì, vuol dire che nessuno può derivare dalla tua opera. Se invece concedi il diritto di derivare opere dalla tua opera, hai un'opzione aggiuntiva. L'opzione aggiuntiva è quello di mettere l'opzione condividi allo stesso modo, che è quella frecciolina che vediamo lì, no? In questa maniera sto dicendo che chiunque prende la mia opera, la modifica, ne ottiene una nuova opera, deve però condividerla nello stesso modo in cui l'ho condivisa io. Questo diciamo che ha un effetto virale, perché è una licenza che si propaga da opera a opera. Infine, esiste tutte le Creative Commons in genere hanno il simbolino in cui è richiesta la citazione della paternità dell'opera. Okay? Alcuni esempi per intenderci, no? In genere si trovano questi simboli qui. Questo qui sono alcuni esempi che in genere si possono trovare o nel sito web o nel giornale o su alcune riviste, ad esempio, iniziano già a utilizzarle. Prendiamo ad esempio quella in alto a sinistra, indica che devo citare l'autore e però non posso derivare l'opera. Quella in alto a destra dice devo citare l'autore, non posso utilizzarla per scopi commerciali e se faccio un'opera derivata devo condividerla allo stesso modo. E poi ci sono tutte le altre possibili combinazioni che lascio a voi se siete interessati. Insomma. Qual è il problema? Il problema è che chi è associato alla CI non può utilizzare le licenze Creative Commons perché ha delegato la CI a tutelare i suoi diritti patrimoniali sulle sue opere e su quelle future. Okay? C'è stato un tavolo in cui l'associazione Creative Commons con CI hanno provato a trovare una soluzione, però poi è stato mandato tutto a monte, quindi la situazione è ancora questa, nonostante ci siano state delle prove. Insomma. Vediamo alcuni esempi, per capire se effettivamente sono utilizzate oppure no. Alcuni esempi, il più classico esempio è Wikipedia. Wikipedia utilizza inizialmente non Creative Commons e non so se la utilizza dappertutto, però alcune pagine sicuramente sono sotto Creative Commons. Comunque ricade nel mondo della cultura libera. Poi c'è Jamendo. Jamendo invece è un portale dove si può trovare musica libera. E diciamo che sta facendo un'operazione un po' stile CI, si sta proponendo come collecting society per gli autori Creative Commons. Poi c'è LibriVox, che è un altro sito molto interessante, dove ci sono gli audiolibri. Okay? Ci sono tanti autori che leggono libri e la gente li può, in genere sono classici, che vengono letti e quindi la gente poi se li può ascoltare. Poi c'è Open Clip Art, ad esempio, un altro sito molto bello che lì è pubblico dominio. In verità ci sono un sacco di piccole clip art lasciate libere, io le uso tantissimo per fare diverse presentazioni quando devo fare degli schemi o cose del genere. Ultimamente ho visto anche che sia Enel che Istat stanno rilasciando i loro dati con Creative Commons E c'è anche la rivista internazionale che i suoi articoli li rilascia sotto questa licenza. Giusto per farvi capire un po', che può essere anche un po' una problematica in verità, quelle che vedete sono le citazioni delle opere che ho utilizzato per fare la mia presentazione. Quindi tutte le foto, ci deve essere il nome dell'autore, l'opera e qual è la licenza con cui è stata rilasciata. Sono tutti congruenti con la licenza che ho utilizzato io. Ovviamente poi queste cose qui probabilmente saranno sul sito, quindi potrete poi scaricarla e vedere tutto quanto, insomma. Diciamo che la presentazione è finita, insomma. Giusto per dire, questa licenza ovviamente è rilasciata sotto licenza Creative Commons e, come potete vedere, richiede la citazione e la condivisione nello stesso modo. E se non ci sono domande, o se ci sono domande, ben venga. Comunque io sono qua tutto il giorno, per cui se non avete domande adesso potete poi farmene durante la giornata, insomma.